Allora, faremo una lezione breve e una meditazione. Come avete visto in questa ultima lezione fatta da Geshe-Darghye, il Dharma è una dottrina difficile, che ha tante sfaccettature e si presta a varie interpretazioni, perciò può essere letta dal Dharma Buddha, la dottrina del Buddha, in vari modi, tanto che ci sono state nel corso di millenni tantissime diatribe tra tante scuole, un'infinità di scuole, che si sono in qualche modo combattute aspramente sul piano naturalmente della logica e della metodologia, della filologia, però insomma indubbiamente non è stato un bello spettacolo. E comunque ci sono dei punti fermi, che sono accettati da tutte le scuole. Naturalmente i punti fermi noi abbiamo cercato di farne la base del nostro insegnamento, e poi dal 7 di gennaio proprio proseguiremo per arrivare a metà giugno, avere un insegnamento completo di base, diciamo, di buddismo, perché questo è anche il problema, che insegnamento di base di buddismo non le dà nessuno. Cioè, il gioco forza si trovano sempre in alti livelli di insegnamento, iniziazioni e grandi commentari su piccoli argomenti, ma di fatto poi la base non esiste. E perciò, siccome noi abbiamo nella nostra dottrina tre punti fondamentali, che sono appunto la base, che si chiama Ji, la via, che si chiama Dhamma, il frutto, che si chiama Cepu, è chiaro che fondamentalmente avere una base idonea è la base, poi la condizione sine qua non per percorrere un sentiero graduale, cioè una via, e per raggiungere appunto la fruizione del frutto, appunto. Ora, i punti, diciamo, che sono assolutamente accettati da tutti sono il fatto che bisogna vedere le cose così come sono. Naturalmente che questo è un mondo convenzionale, un mondo assolutamente illusorio, un mondo che si vede, si interpreta per ciò che si pensa, per le illusioni, i condizionamenti, gli stereotipi e le cristallizzazioni che si hanno in mente, ma in sé è qualcosa di completamente diverso, che può essere capito nella sua essenza non dualistica e tantomeno convenzionale solamente se si conosce profondamente, si applica il Dharma, che è appunto nient'altro che la dottrina che fa vedere le cose così come sono, così come sono. Perciò a quel punto evidenziazione della vera natura dei fenomeni della nostra mente, ciò farà scomparire l'essenza di questo io illusorio nella più falsa dicotomia del rapporto soggetto-oggetto, bianco-nero, alto-basso, eccetera. Perciò diciamo, prima di tutto, il concetto fondamentale è il concetto di mente pura. Cioè, pura vuol dire originaria, cioè la mente così com'era quando è completamente derivata da quella che è la chiara luce, cioè restituire a questa mente lo stato originario senza appunto tutti i condizionamenti, i pensieri, le illusioni, le sensazioni, il solito bla 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 che vi dico sempre. Per far questo, naturalmente, è assolutamente necessario capire che non esistono essenze, qualcosa che si può comunque mantenere da solo, ma tutto non si mantiene da solo, ma si mantiene per una interdipendenza con le altre cose o con gli altri. Perciò quello che si mantiene in interdipendenza con gli altri o con le cose ovviamente non ha una sua essenza, perciò non c'è niente che esista, e naturalmente questo manda a pezzi la mancanza di essenza, manda a pezzi l'eternalismo, come il concetto di vuoto al quale arriviamo adesso manda a pezzi il concetto di nihilismo, perché il vuoto non è il nulla, non è il nulla. Perciò prima di tutto il concetto di mente pura, mente luminosa, il concetto della, dell'interdipendenza, il terzo concetto mi sembra assolutamente, non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo, che è l'impermanenza, ovviamente nessuna cosa resta uguale, e nello stesso momento che io parlo sono già un'altra persona, c'è un cambiamento totale. In tempi brevi, cioè in 2 anni appena mutiamo tutte le cellule del nostro corpo, perciò mantenendo uguali, per chi ancora ce l'ha, il cristallino, alcune cellule cardiache, alcune cellule cerebrali. Perciò quando un giorno, trovando una ragazza, chiederete: hai baciato qualcheduno? È una domanda assurda se questa se sta con voi più di 2 anni, perché non ha baciato nessuno, perché quelle, non aveva nemmeno una cellula uguale nelle sue labbra quando ha baciato eventualmente qualcuno, perciò comunque è una persona totalmente diversa, anche se sembra uguale. Insomma, fuori da questo gioco, diciamo, resta il fatto che tutto è impermanente, tutto illusorio, tutto interdipendente, niente ha un'essenza propria e tutto massimamente è vuoto, è vuoto. Vuoto è un concetto difficile da spiegare per, in maniera semplice, tant'è vero che chi ha fatto, ha portato avanti questo concetto di vuoto, che massimamente la scuola marianica, naturalmente sono quelli che poi Nagarjuna e compagni alla Landa hanno avuto l'idea dello zero. Voi sapete che per migliaia di anni non si è avuto mai questo concetto. I romani ricorrevano un sacco di sghipesci per cercare di far tornare i conti, perché non riuscivano a concepire questo concetto dello zero. Però lo zero, diciamo, non è nulla, anzi è qualche cosa che dà profondamente significato a tutto quello col quale entra in contatto, col quale si sposa. Messo davanti o dietro un numero ha una completa, un completo valore diverso, e per dire 10 o dire 100 o dire 1000 non è la stessa cosa, eppure non è altro che uno zero, due zeri o tre zeri messo dietro l'uno. Insomma, il vuoto è un qualche cosa che, diciamo, è come uno spazio, diciamo, il quale resta vuoto perché non c'è nulla dentro, ma resta comunque lo spazio come contenitore. In qualche modo non è un vuoto assoluto, ma è un vuoto che è pregnante di ogni possibilità, di ogni probabilità. In poche parole, lo stesso vuoto da cui è nato l'universo, il nostro universo, gli altri non sappiamo come sono nati, saranno nati forse nello stesso modo o in altro modo. Perciò comunque quel vuoto è il vuoto dal quale è nato tutto, dal quale può nascere nella nostra mente qualunque cosa. E bisogna ricreare questo vuoto come era originariamente, attraverso appunto la eliminazione di tutto quello che riempie questo spazio virtuale senza averne diritto. Cioè pensieri, sensazioni, emozioni, percezioni, osservazioni partecipe, divisioni, misurazioni, cristallizzazioni e tutto il resto, in maniera che la mente pura, la mente di luce, sia la stessa cosa di questo vuoto, nel quale non esiste altro che il vuoto e la mente. È uno stato che è ineffabile, di cui io ho parlato anche troppo, ma che rappresenta uno degli stati matematici che esistono in questo universo. Però è uno stato matematico particolare, perché è lo stato matematico perfetto, perfetto, perché non tutti gli stati matematici sono perfetti. È molto difficile introdurre questo concetto, però è come le otto grandi energie del Buddha. Esistono otto possibilità, otto mondi matematici. Diciamo, la matematica è il linguaggio di tutti gli universi possibili, che però non tutti hanno le stesse matematiche. Comunque noi nel nostro mondo abbiamo, a livello convenzionale, una sola matematica, rappresentata in un mondo di geometrie, che appunto è la geometria euclidea, che caratterizza questo mondo convenzionale. Cioè quello che noi abbiamo in questa stanza, che possiamo misurare da destra alla sinistra, dall'alto verso il basso, capito, e così via, le tre dimensioni di questa stanza. Quella è la geometria euclidea. Ma oltre a questo esiste un altro tipo di fisica, di matematica, di fisica, perché naturalmente la fisica è l'unica cosa che esiste, cioè la natura. La nostra dottrina è basata sul Dharma. Il Dharma è natura, cioè la natura com'è. Ma naturalmente la fisica, cioè, ha bisogno della matematica per essere interpretata e scritta. Perciò ha bisogno la natura di essere interpretata con la saggezza, o meglio, non interpretata, che è sbagliato, di essere compenetrata dalla saggezza. Per cui il livello superiore in assoluto, il Dharma Kaya, che è il livello, diciamo, in cui il livello ineffabile, la realtà ultima di tutte le cose, la realtà ultima di tutte le possibilità energetiche, la realtà ultima di cui è fatto il cosmo, cioè l'unica cosa perfetta che esiste, naturalmente ha due livelli, uno di natura e uno di saggezza. Però questi due, se non si compenetrano, non riescono ad essere... in non essere capiti. Per cui alla base della fisica della geometria euclidea, quello delle famose cinque corpi di cui parlava già Platone, voglio dire, tutti con nomi un po' complessi, voglio dire, però non so, dal cosaedro, al tetraedro, capito? Tutte forme così, si passa in una forma più elevata, che è la fisica quantistica. Ma la fisica quantistica, a cui io mi rivolgo sempre, non è altro che il secondo livello di questa cosa, cioè una sorta di, come se fosse, diciamo, la fisica classica, la geometria classica fosse il Nirvana Kaya, cioè quello che comunque compare, si può toccare, compagnia bella, possiamo disegnarlo, vederlo, vediamo tutte le forme che esistono. E la fisica quantica fosse in qualche modo il Sambhogakaya, cioè qualche cosa che è accessibile, ma non è accessibile a tutti, è accessibile ai bodhisattva, cioè vuol dire a coloro che hanno fatto tutti i bumi, cioè tutti i vari scalini della via della perfezione, che hanno essenzialmente un cervello matematico, cioè un cervello che riesce a vedere le cose così come sono. Ma anche loro, voglio dire, devono salire ben alto in questa cosa, per salire ai livelli che soltanto a livello del Dharma Kaya si possono cogliere, che sarebbero, secondo le interpretazioni, ben altri sei livelli, di cui un giorno forse parleremo. E questo costituisce il codice misterioso, diciamo, perché misterioso perché si nasconde, il codice segreto di tutte le cose, a cui tutte le cose rispondono, e di cui noi vediamo un epifenomeno, l'apparenza, ma che non, non è veramente l'essenza di questa cosa, però quello che vediamo ci deve dar conto che esiste qualcosa di molto più elevato, di molto più sottile, che permette di vedere questa cosa. Se voi vedete una danza delle api, danza delle api che arrivano all'alveare, voi vedete ad esempio che tutti i favi, tutti come si chiama, gli alveari, sono fatti di strutture che sono di forma romboide e sono di una precisione assoluta. Ma uno si domanda: perché sono fatte così? Sono fatte così perché quella struttura richiede il massimo risultato con la più piccola energia. La nostra mente si deve muovere così, ottenere il massimo risultato con la minima energia, per riuscire appunto a raggiungere livelli sempre più elevati, e questo comporterà alla fine quello che dicono i nostri maestri, di arrivare senza sforzo e senza scopo a, diciamo, leggere nella mente della chiara luce, cioè diventare la chiara luce, che vuol dire diventare una mente matematica come la chiara luce, perché tutto è scritto in linguaggio matematico, e se tutto è scritto in linguaggio matematico, la chiara luce non è altro che l'essenza matematica di questo cosmo. Più ci avviciniamo a questo, e più è possibile che noi siamo la stessa cosa della chiara luce. Ora, ci sono due problemi. Il primo problema è che naturalmente non c'è bisogno di essere matematici, perché colui che è matematico naturalmente è avvantaggiato in qualche modo, però tutti i cervelli nostri, che sono la base della nostra mente, sono cervelli matematici. Mentre io sto parlando, il mio rene sta facendo migliaia di operazioni matematiche estremamente sofisticate, che nessun matematico, anche di alto livello, riuscirebbe a fare, ad osare i passaggi del sodio, del potassio attraverso i canali, degli oscifiti, dei cloruri, a regolare il calcio, a favorire il riassorbimento degli ossalati, insomma quello che voi volete, ma migliaia di cose, una cosa da far venire un mal di testa terribile, eppure lui riesce a farlo in maniera, quando è congruamente matematico. Poi le emozioni scardinano il sistema, ed è chiaro che il cervello e tutto il corpo non diventa più matematico, e da lì nasce la malattia, la vecchiaia e la morte. Che cos'è adesso? Perché oggi noi siamo diversi di quando eravamo ragazzi? Perché la nostra fotocopiatrice cellulare purtroppo difetta in matematica, non riesce a fare una copia precisa, e di conseguenza alla fine purtroppo sempre così andiamo. Noi dobbiamo superare il nostro concetto corporeo per arrivare a capire che siamo essenzialmente una mente, ed è l'unica cosa che porteremo via da questo mondo. Non nessun'altra cosa, tutto quello che abbiamo, diciamo, quel poco che abbiamo avuto, i nostri abiti, la nostra, così, le suppellenti, i piatti, niente ci potremo portare con noi, anche se ce li mettono nella nostra tomba, come facevano i faraoni, li mettevano dentro le piramidi, non, niente di niente possiamo portare via, ma la nostra mente resa luminosa attraverso un processo matematico, certamente sì. È l'unica cosa che porta la mente a raggiungere un alto livello matematico, è l'abbandono, sembra assurdo, della razionalità. Perché il nostro corpo, per funzionare, non ha bisogno della razionalità del cervello, non ha bisogno. Ne abbiamo prove fondamentali, se no questo sarebbe un discorso senza senso, perché noi, se guardiamo un feto di un mese e mezzo, Questo funziona alla perfezione, cresce alla perfezione, ha un cuore che batte in maniera straordinaria e non ha un milligrammo di cervello. La corda neurale non si è ancora formata, comincerà a formarsi in quel momento e da lì comincia il primo abuso del cervello, ma ne passa. Per cui comunque l'intelligenza emotiva ha la prevalenza. Per cui il nostro maestro non parlò mai di matematica, che vuol dire capire tutto con saggezza, dare una risposta con saggezza, vuol dire in sanscrito. Capì che dietro la fredda qualità dei numeri si doveva insieme combinare la compassione, che è una qualità dell'intelligenza emotiva. Senza quello, comunque, si rimane sempre alla fredda matematica del primo sistema, quella che qualcuno di noi, sfortunato, ha imparato nei banchi di scuola, quello che fa delle parentesi tonde, delle parentesi squadre, delle parentesi graffe, delle funzioni di Bessel, dei sistemi di Fourier, delle equazioni a cinque incognite e compagnia bella, dell'analisi matematica, ma non è che questo ha l'illuminazione, si guadagna magari il pane insegnando all'università, ma non ha nessuna illuminazione, perché non è quella matematica che serve la congruità matematica, la consistenza matematica, cioè è necessario che il sistema sia perfettamente unito in una sola forza. Siccome non siamo un io, abbiamo tante componenti, queste tendono naturalmente come dei carri trasportati assieme, tendono a debordare, a deviare questi scandi, no? Un po' la coscienza, le percezioni, tutti i livelli dei sensi, tutto porta una deviazione, una devianza, si dice, no? Noi dobbiamo invece, con la mente pura, la mente addestrata attraverso le tecniche della meditazione e della visualizzazione, eliminare tutto questo e resettare completamente tutto quello che ci è stato immesso in questa mente in maniera abnorme in parte dai nostri genitori, dalle figure parentali, dei nostri amici, da quello che sia. Quando queste idee, queste concezioni, queste convinzioni non hanno funzionato e ci portano solo a sofferenza, allora bisogna in qualche modo, dato che abbiamo un sistema che non è così, ma per capirlo è così, cioè come un computer, un hardware e un software uniti assieme da qualcosa di virtuale che si chiama interfaccia, noi attraverso la meditazione rompiamo momentaneamente, sospendiamo il legame che c'è tra l'hardware e il software, cioè ci inseriamo nell'interfaccia, poi resettiamo tutto il programma rendendo la mente pura. Solo allora questa mente pura, attraverso tecniche di meditazione avanzata e massimamente di meditazione tantrica, può accedere ai livelli di quella matematica superiore, di quei mondi superiori, di quelle dimensioni superiori descritti ipotizzati ma non descritti dalla teoria delle stringhe, che ci permettano di essere la stessa cosa della chiara luce, cioè di quello da cui tutto deriva e a cui tutto deve ritornare. In quel momento i nostri universi scompariranno completamente e resterà l'unica cosa che c'è al di là di questi universi, che è il cosmo, che è l'entità perfetta che sta al di fuori di tutte le cose, di cui i nostri maestri hanno sempre parlato, qualche cosa in cui verità e realtà coincidono alla perfezione e non c'è più né vita né morte né samsara né altro, c'è soltanto uno stato perfetto di illuminazione. Questa cosa non mi convincerebbe nemmeno un un punto, perché sono allievo, oltre che il mio venerato maestro, anche il professore Emanuele Kant, tutto questo discorso dei nostri maestri buddisti non mi convincerebbe nemmeno un punto, perché sembra un discorso fantasioso, se non avesse congruità matematica. Tutto quello che i nostri maestri hanno detto o ipotizzato ha una sua solida base matematica. E per me quello che ha una solida base matematica è degno di assoluta fede, anche se poi non si vede, non si vede. Herschel aveva fatto dei calcoli meravigliosi, aveva detto che il pianeta Urano era in quel punto, un pianeta, non l'aveva nominato Urano, gli altri un nome assurdo, poi ve lo dirò. Però a un certo punto, dopo aver fatto i calcoli, ha puntato il telescopio verso lì e ha individuato quel pianeta. Perché doveva essere per forza lì, perché tutte le deviazioni degli altri pianeti, gli angoli, bla bla bla, tutti i sistemi gravitazionali, eccetera, portavano a quel punto. Perciò ha messo il telescopio lì e portava lì. Gli ha dato un nome assurdo, come il re che c'era allora in Inghilterra, George III, l'ha chiamato George. Sbagliato il pianeta, ha chiamato George, anche ridere, no? E allora quelli l'hanno cambiato e hanno chiamato Uranos, che sarebbe proprio quell'universo delle sfere perfette e brillanti che sta, che cosa, no? E si dice, c'è l'altro universo, ma non è la stessa cosa. E invece il cosmo è proprio qualcosa di perfetto, no? Qualcosa di perfetto. La stessa parola che deriva la parola cosmesi, per dire, no? Che è quello di rendersi belli e perfetti. Capito? Ecco, quello là. Spero di aver spiegato un buddismo matematico in poche parole, non è facile, non è accessibile a tutti, ma diciamo che tutti quelli che leggo io, che frequento io e che sono persone che hanno menti matematiche eccelse, la pensano in questo modo e danno consistenza. Quando molte volte telefonate chiedo: ma in fin dei conti cosa ti convince? Guarda, il Dharma del Buddha è l'unica cosa che mi convince, perché è l'unica cosa che fa vedere le cose come sono, come la matematica. Infatti chi veniva bocciato perché non vedeva le cose come sono, cioè il massimo comune multiplo, il minimo comune divisore, altre cose, è una fantascienza. Diciamo che, per concludere questa cosa, io vorrei fare che ci fossero domande. Diciamo che il buddismo ha la prova del nome di quello che dice. Ecco, una prova del nome che è essenzialmente una prova matematica. Quando i nostri maestri dicono una cosa, non bisogna credere a quello che dicono, bisogna sperimentare quello che dicono. Nel momento che si fa quell'esperienza, si accorge che quello che hanno detto è la pura verità. Perché la nostra è fondamentalmente una dottrina esperienziale, in cui il maestro ti spiega le cose aprendoti la porta, tu percorri la via e poi ti accorgi che veramente quello che ha detto il maestro non era falso, era vero, era vero. Come dice appunto nel Sutta della Perfezione della Saggezza, no? Allora?
Posso?
Sì, c'è anche uno scienziato che ha scoperto un planetoide, perché un tempo quando ero ragazzino io si chiamava pianeta, adesso non l'hanno abbassato, hanno ridotto a nome di planetoide o plutoide, ed è sepolto lì. Lui avrebbe riso questo grande maestro d'astronomia, è sepolto su Plutone. Sì, hanno con l'astronave hanno mandato le sue ceneri, non si va bene. Se vedesse questo.
Allora, quando moriamo ovviamente lasciamo tutto qui. Lei prima ha detto
non tutto, non tutto. lasciamo il corpo apparente, quello col quale io mi sto parlando, e anche il corpo grossolano, tutte le nostre energie con le quali noi abbiamo così, diciamo, irritati, siamo benevoli, facciamo i medici, facciamo gli autisti, quello facciamo tutto.
Ma se sopravvive la mente, come lei ha detto prima, perché non ricordiamo poi quando rinasciamo? Non è la coscienza.
Perché chi ricorda non è la mente, ma è il cervello. Non serve a ricordare nulla.
Il cervello è la macchina della mente.
No, assolutamente. Cioè, il cervello è quello, è il punto di differenza fondamentale. È inutile stare a posto, cioè io cito una frase di mia madre, che credeva nella rosarioterapia, va bene. Nella rosarioterapia. Allora, mia madre diceva che nessuna prova è necessaria a colui che crede e nessuna prova è sufficiente per colui che non crede. Perciò non voglio infilarmi in una discussione di carattere religioso o filosofico o scientifico, dirò solo questo, che ci sono i medici occidentali che non sono né vicendio né Dio, i quali dicono che mente e cervello sono la stessa cosa. C'è una serie reputata di scienziati che dice che mente e cervello non sono la stessa cosa. Va bene, non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. È come dire che il software, va bene, e l'hardware sono la stessa cosa. Non voglio tanto inutile, non convincerai mai un medico occidentale che questo non è. Il medico occidentale ha delle sue cristallizzazioni, delle sue informazioni, delle sue precise idee, con le quali lo lasciamo, però io ho fatto la mia cultura, non lo dico alla stessa rete perché sennò qualcuno si offende, lo dico come diceva Einstein, dietro i pantaloni, va bene. Io la mia cultura l'ho fatta con dietro i pantaloni. E di conseguenza conosco tutte le banalità e le fesserie che ci hanno insegnato in nome della scienza. Perciò in base a questo, una persona che si è dimostrata veritiera, non credrò le sue parole oggi che dice che tutto quello che mi insegna è la verità. Io sono nato in una situazione medica, va bene? Nella quale ci insegnavano che il cervello era una struttura immodificabile, che così ce lo vedi, così te lo dovevi tenere, e che non c'era assoluta possibilità che i suoi circuiti fossero modificabili. L'idea dei circuiti cablati era un'idea fondamentale. Io ho studiato medicina negli anni 60. Se tu andavi all'esame e dicevi che i circuiti non erano cablati, c'era la possibilità di modificare qualcosa, venivi regolarmente bocciato e ritenuto anche uno che non aveva capito nulla. Nessuna possibilità era data alla cellula di creare nuove connessioni, non c'era nemmeno idea dello sprouting, cioè della possibilità che alla cellula, che ce l'ha da miliardi di anni, era chiaro che ce l'avesse. Voglio dire, mia madre, che ha fatto tutto anche della radioterapia, ma Benedetta che sia, insegnava sempre, dice, think always different, pensa sempre in maniera diversa, e diceva, se no tutti saremo ancora all'età della pietra, perché tutti continueremo a fare pietre scheggiate e nessuno avrebbe fatto la ruota, bla 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 e tutto il resto. Meno male c'è qualcuno che, giocando sulla potenzialità dei loro, ha fatto questo. Però non è quello che, non è quella mente, non quella mente, quella mente è ottima, serve a, adesso dico, la bisca quella non le posso dire a memoria, capito? Silvia ricorre ancora il tempo di comunità mortale, quello là, va benissimo tutto quello, però non è quella mente di cui parlo io, quella è la mente con cui si compra il pesce al mercato, con quale si, ma non è quella mente. È un livello sottile di mente che non può essere assolutamente inteso se non a chi sperimenta quella mente. Quella mente esiste al di fuori di tutto questo e non fa parte comunque di questo mondo e non ha niente a che fare con questo corpo. È in qualche modo un programma intersecato con questo cervello. È una struttura.
Sì, allora significa che chi non ha la pensazione, non ha lavorato per quando il corpo muore è liberato completamente.
No. Perché il principio, dunque, e purtroppo è una cosa difficile, perché io purtroppo c'è bisogno di una serie di condizioni che veramente non si possono dare tutte assieme, ma esistono delle strutture, va bene, dovute al fatto che stelle di massa enorme, va bene, a un certo punto quando esplodono si chiamano ipernove, anche 100 volte la massa del Sole, quando esplodono fanno un buco nel tessuto dello spazio-tempo, creando proprio un buco, va bene, un buco. Quello che si chiama buco nero, va bene, buco nero. Ora, c'è una discussione grandissima tra uno dei più reputati scienziati che abbiamo, una persona straordinaria, il professor Stephen Hawking, e un altro che ha ipotizzato la teoria delle stringhe, un certo Susskind, il quale però veniva da famiglia povera. E quando era piccolo era costretto a fare l'idraulico per sopravvivere, per partecipare agli studi. E allora lui, Hawking si sosteneva che dentro il buco nero, a livello dell'orizzonte di eventi, veniva perduto qualunque informazione. Invece Susskind diceva che se tu butti, diciamo, nel lavatino dell'acqua e dell'inchiostro, comunque resta l'informazione sia dell'acqua del chiostro che separatamente, siamo noi che li vediamo così, ma l'informazione è ciò che si mantiene. Perciò tutta l'informazione non viene mai perduta, a qualunque livello sia, nel passaggio, nello spazio temporale, nel passaggio del barco, quello che vuoi, l'informazione viene perduta. Il problema però qual è? Il problema è che certamente non ne posso confrontare con un bambino di 8 anni nella conoscenza dell'anatomia, ho una conoscenza dell'anatomia 10 milioni di volte superiore a questa di questo bambino, ma magari con un professore che fa l'anatomico di professione ho una condizione anatomica a metà della sua, perciò ho un'informazione sì, però a vari livelli. Il problema è che la nostra mente è l'unica entità conosciuta di questo universo che contraddice il principio di entropia, perché qualunque cosa in questo universo tende da stati di energia superiore a stati di energia inferiore, cioè questo qui è un processo di degradazione secondo il venerato principio della termodinamica. La nostra mente, essendo un sistema emergente, può, attraverso un lavoro, che però non porta a degradazione, perché anche il lavoro ovviamente porta a degradazione attraverso l'attrito e il compagnamento. Il nostro lavoro non è un lavoro che porta attrito, e può mantenere livelli elevati di questa informazione. Più il livello elevato, più passa l'età nello spazio temporale o in qualunque altra struttura attraverso cui questo si verifica, conservando queste informazioni. Ma l'informazione della mente, non il ricordo, che è legato a cellule dell'ipocampo, per quanto riguarda la memoria esplicita e altri sistemi cellulari, per quanto riguarda la tipologia di memoria, che lasciano il tempo che trovano. Cioè non so quanto mi servirà in quest'anno di spazio temporale sapere come si allacciano le scarpe o come si fa la pipì. Spero che sia una grande informazione in quel momento ridotto a una sfera di luce da niente. Cioè è un sistema capito difficile da intendere. Se non si supera la realtà del mondo convenzionale, si resta sempre nel mondo convenzionale. Noi ricordiamo perché abbiamo una struttura e non è la sola che abbiamo, diciamo, ma è la più importante che abbiamo, che è l'ipocampo. Ma quando questa persona, no? Quando questa persona che ha l'Alzheimer, per dire, non ricorda, è una che ha perso anche la mente. Non credo assolutamente, io ho parlato con tante persone, non ricordano quasi niente, ma a un certo livello, sentendo musica o altre cose, altro che se hanno la mente. Dipende che cosa, ovviamente, si intende. Se poi si dice la mente del cervello, è che quella... Non esiste solo quella mente. I medici occidentali sbagliano grandemente, perché io posso citare articoli scritti e accettati da riviste mediche importantissime, tipo Circulation, per dire, che ha accettato il lavoro di un mio amico che si chiama Ventura, il quale ha fatto uno studio sulla l'informazione e la reazione, la memoria delle cellule cardiache dei feti. Il feto risponde benissimo alla madre, anche quando ha un mese e mezzo dentro perché quella è una mente, la mente del cuore, a cui tanti nostri maestri sono legati. Ma esiste anche la mente immunitaria, esiste anche la mente endocrina, esiste anche la mente cerebrale, perché tutto quello che è mente è quello che ha reazione e memoria. Però è quella mente grossolana, questa mente di cui ho parlato adesso, non è la mente sottile, che è un'altra cosa, e di cui non si può parlare senza avere esperienza di questa mente, senza condizioni di questa mente. Per quanto sia, io ho letto sul pianeta rosso, su Marte, tantissime cose da quando ero piccolino, ma non sarà la stessa cosa essere lì, sperimentare questo pianeta, essere lì, vedere la sua bassissima gravità, la sua mancanza quasi completa di ossigeno, i suoi venti impetuosi, i suoi monti alti 30 km. Cioè, è una cosa che sì, so all'incirca, ma solo quando la mente sperimenterà quegli stati in quel momento, solo allora potrà dire di conoscere. È qualcosa di diverso, capito? È la differenza che c'è tra coscienza e consapevolezza. Lo so che è un discorso difficile, ma la nostra dottrina è difficile. Cioè, poi uno può anche viverla a livello mantrico, per carità. Cioè, avrà bisogno di tante nuove istruzioni e informazioni per essere illuminato. Non è disprezzabile quello che si fa. Cioè, capito? Io dico, può essere anche confortato, di oh moni 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 e soa, oh moni 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 e soa, oh moni 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 e soa. Però ci sono livelli, capito, che sono aperti ai grandi presenti, voglio dire, no? Magari da entità che noi non vediamo, magari il corpo te lo distruggono in 100 modi e poi magari hai una capacità di vedere con altri sistemi che altri non hanno. Il professor Stefanotti è ridotto a una larva dal punto di vista del suo corpo, no? È ridotto proprio malissimo, non riesce a muovere, poverino, un solo muscolo del suo corpo, non riesce a far nulla di niente, eppure ha una mente di Buddha, capito? E se noi calcoliamo le cose, uno che non muove, se la fa addosso altre cose, allora abbiamo una visione limitata. E io accetto questo, ma ripeto, sempre in questo mondo siamo. Chiunque si mantiene con la matematica, con la mente, con i sistemi di questo mondo è destinato a restare in questo mondo. In questo mondo. Ricordo sempre, ripeto, mia madre che mi portava ogni fine anno, pagava per ringraziamento un tedeum. E ricordo sempre le parole di questo Deum alla fine, no? Che alla fine nessuno lo capiva. Forse io sono stato così fortunato in questo, fortunato in tante altre cose, magari fortunato in questo, di capire così. Adenutum si dice, no? E quando dice non confonda in eterno, io gli dicevo, ma che cosa? La confusione è una un atteggiamento tipicamente del nostro corpo, del nostro cervello. Che confusione ci può essere in eterno se tu sei puro spirito? Secondo la dottrina naturalmente giudaico-cristiana. Poi a un certo punto, mentre ero seduto e guardavo la luce, ho detto, ma semplice, vuol dire non essere confuso col corpo, non essere confuso con la materia, diventare luce. Perciò dice, non finte domine speravi, non confonda l'eterno. Chi ha fatto quello, che doveva essere un grande Buddha, indipendentemente dalla dottrina che pratica, non ha importanza quello che pratica, era uno che aveva capito che bisognava non essere confusi col nostro corpo, che rappresenta la parte oscura di tutto, anche per tutte le cose che ci fa fare e che ci porta in questo samsara infinito, no? Perché è la parte oscura di qualche cosa di molto luminoso. Le nostre antiche madri, le supernove, erano luminosissime. Noi che siamo figli delle supernove e abbiamo ogni atomo del nostro corpo è un atomo della supernova, però siamo oscuri. Però c'è dentro di noi quella luce. Si tratta solo attraverso le nostre tecniche di liberarla quella luce. C'è chi lo vuole fare, c'è chi non lo vuole fare. Ci è stato dato gratis un universo, l'abbiamo avuto gratis, uno scoppio, boom, gratis. Però non avevo gratis l'illuminazione. Non avevo gratis l'illuminazione. E Certuni diceva il mio maestro, si vestono nel Dharma come quello che si veste di un vestito prestato. Capito? Tu ne hai mai visto uno che magari non si è mai messo l'abito, se lo compra solo per il matrimonio? Si riconosce subito che uno non è mai portato l'abito. Capito? È proprio così, che il Dharma te lo metti sopra, te lo precisi sopra, e in fin dei conti si vede che in dei conti è uno che si è messo il vestito così, capito? Ma incredibilmente ho visto un film l'altro giorno che ha copiato una frase del maestro, stavo per fargli una denuncia per violazione del copyright. Capito? Dove quello diceva che la paura non è una vera realtà, diciamo, è il pericolo che quando si presenta a una sua realtà, ma la paura è sempre una scelta, non è che è legata, capito? È legata al nostro modo di fare, così il fatto di scegliere una certa via o arrivare a una mente che raggiunga questi il massimo di questi otto stati per arrivare a questo è una scelta faticosa, perché alla fine converrebbe, diciamo, lasciare tutto questo e fare finta che tutto questo non c'è, solo che il senso profondo di insoddisfazione che abbiamo noi tutti i giorni ci porta a capire che c'è qualche cosa che è oltre questo. Molti si lasciano andare a questo stato di insoddisfazione in uno stato di passività continua che porta a una continua depressione, e altri invece in quella depressione, che è solo oscurità, trovano la luce del Dharma. Non so, scegliete voi come volete fare. Non lo so, però non è
bella risposta.
Non è una
semplice.
Non è purtroppo una dottrina facile, cioè chiunque faccia il buddismo per una dottrina facile vi sta ingannando. E come diceva il mio venerato maestro, dice, non credere mai a chi ti dice che il buddismo l'ha capito, perché il buddismo è una dottrina incomprensibile. Bene, facciamo 5 minuti di meditazione, visto che la mia chiacchiera ha portato questo del troppo.
Tutto così, con la musica?
No, senza no. Musica, una meditazione semplicemente sul respiro. E voi continuate in questi tempi, sino a 7, a fare la meditazione del bardo a casa, e la prossima volta Senta, per favore, se qualcuno mi porta una lavagna, lavagna insomma un pezzo di carta in cui possa spiegare la teoria dei cinque elementi e come questi sono espressione simbolica matematica di questo universo, io comincerò a tornare indietro dal momento della morte. Bene, facciamo 5 minuti, pregherei solamente o Gianna o Angela, quando sono 5 minuti finiti, di accendere il microfono. Bene, assumete posizione, le 7 posizioni di Vairocana, ricordatevi, testa reclinata, spalle larghe e portate indietro, lasciate una distanza tra le braccia e il torace, gambe divaricate, occhi socchiusi, bocca socchiusa e concentrazione univoca sul respiro. vi auguro buone feste e vi...
Quando ci rivediamo?
Ci vediamo il 7, che è dove ricominceremo con l'esercizio e con la pratica del bardo, però fatta in una maniera... ritornando tutto al momento della morte, però voi fate questo esercizio che io ho cercato di insegnarvi per tutto questo tempo, ma a voi sarà facile fare tutto l'altro. Buonanotte.
Buonanotte.